le modalità di lavoro moderno e gli strumenti. Come gestiamo i documenti, come la pubblica amministrazione se ne sta occupando, soprattutto la sanità, come costruiamo i chatbot utilizzando l'intelligenza artificiale e poi passiamo alla transizione energetica. E poi c'è una piccola sorpresa che metto all'inizio della puntata. Questi sono gli argomenti della nuova puntata del Later Show.
Gigi Beltrame presenta. And now the LaTeX
show begins. And now the LaTeX show begins. Ciao e benvenuti alla nuova puntata del LaTeX Show. Come sempre vi chiedo di mettere i like, mi piace. Se state guardando nelle piattaforme podcast, andate su a metterlo tra i favoriti. Ascoltate o guardate, perché su Spotify anche in formato video, le altre puntate. Questa è una puntata particolarmente ricca di contenuti, quindi non voglio rubarvi altro tempo. Vi ricordo che c'è Techy, la mia newsletter, c'è Business Community, ci sono gli Smart Break quotidiani tutti i giorni alle 11, più o meno tutti i giorni, insomma, sulle mie piattaforme social e su quelle di alcune associazioni manageriali. Poi ci sono i miei libri, ovviamente, Siamo umani con il superpotere grazie all'intelligenza artificiale, e Virtual, che è giunto alla seconda edizione, e poi Ripresa Vita d'Ufficio, che prende spunto dagli Smart Break quotidiani ed è diventato, insomma, un podcast anche quello quasi quotidiano. Ma non perdiamoci in chiacchiere, partiamo. Nell'introduzione ho preannunciato una sorpresa. Ho qui Carlota Alvarez Pedreira, che è la country manager di Oracle, ma insomma ricopre anche il ruolo di vice president a livello europeo, ed è qui perché ci deve raccontare qualcosa. Insomma, c'è una sorpresa per il pubblico italiano. Quindi, intanto, cominciare. Carlota, benvenuta. Prima intervista, insomma, qua è una grande esclusiva del LaTeX Show. E cos'è che ci devi raccontare?
Grazie Gigi per questa opportunità che dai a Oracle e a me stessa di raccontare un po' di più di questo grande evento che la nostra azienda sta organizzando a Milano, l'Oracle Cloud World, che farà tappa proprio a Milano nel MICO il 21 marzo. Vorrei probabilmente la cosa più importante è cominciare da quanto siamo orgogliosi noi di Oracle in Italia di un'opportunità come questa. È la prima volta che questo evento viene a Milano, viene in Italia. È un evento che è stato organizzato dalla nostra corporation durante molti anni a San Francisco, poi per qualche anno a Las Vegas, e oramai da qualche edizione corporation ha deciso di far un tour di questo evento nelle capitali, nei paesi più significativi per la strategia e per il business dell'azienda. Quindi puoi ben immaginare che siamo tutti entusiasti. Arriva a Milano dopo l'unica tappa europea, che è quella di Londra, una settimana dopo, e Milano è una tra le 8 città nel mondo che accoglierà questo tour nel 2024.
Carlota, ma perché Oracle ha scelto Milano e cosa puoi dirci di questo?
Sai Gigi, poi questo in certo qual modo è un anno particolare per Oracle e stiamo culminando un percorso di novità e di successi per l'azienda. 3 anni fa abbiamo inaugurato la nostra prima cloud region in Italia, tra l'altro molto vicino, nell'Interland milanese. Un paio d'anni fa abbiamo inaugurato la nostra sede milanese, ci siamo trasferiti in centro a Milano, in zona Garibaldi, e quest'anno a marzo arriva questa tappa italiana dell'Oracle Cloud Tour, quindi siamo davvero davvero entusiasti. Devo dire che tutto ciò arriva dopo 40 anni di grandi investimenti. L'azienda ha sempre investito in prodotti, in talenti, in strategia, in innovazione, e questo ha portato a, ad ora, ad essere il player che tecnologico che oggi è e ad avere un successo in Italia come quello che oggi ha, ma ovviamente grazie ai nostri clienti, sicuramente, che sono stati al nostro fianco e ci hanno creduto, ai nostri partner che hanno abilitato questo successo e lo hanno fatto capillare, e ultimo ma non ultimo ai nostri dipendenti che ce la stanno mettendo tutta. In questo senso voglio ringraziare a tutto il management di Oracle, ma anche a tutti i dipendenti che con grande orgoglio e con grande passione stanno lavorando ogni giorno per fare di questo evento un grande successo.
Ma non è che ci puoi dire qualcosina in più sul 21 marzo?
Bene Gigi, secondo me è ora di entrare nel merito. Lasciami darti qualche chicca di quello che saranno le partecipazioni nel nostro evento. Sul palco ci saranno i massimi esperti di tecnologia Oracle, gli executive globali, a partire di Doug Kering, che ha un job title lunghissimo, ma basta dire che è il braccio destro di Safra Katz e quindi ci parlerà della strategia globale dell'azienda e quindi anche di quella che ci tocca in Italia. Poi ci sarà Chris Leone, il massimo esperto di apps, di applicazioni e di applicazioni nel cloud. Ci saranno anche degli interessanti casi di successo italiano. Poi ci abbiamo Scott Twaddle, che è uno degli esperti e quelli che si occupano della strategia della nostra infrastruttura cloud, il nostro OCI. E in Italia in particolare ci sarà un'attenzione e una dedicazione speciale al tema della sovranità del dato, perché in Italia e in Europa è un tema particolarmente sentito e quindi Scott dedicherà un po' di tempo a trattare proprio questo aspetto. Ci sarà anche Cetin Odzbuti, che è confermato, oramai confermato, che direi che è mondialmente famoso per essere un esperto in quello che è stata la nostra tecnologia più importante e tradizionale, quindi la gestione del dato, il database, l'autonomous database, e anche lì ci saranno sicuramente dei clienti italiani, dei casi di successo dove condivideremo le ultime realizzazioni, le ultime esperienze in quest'ambito. Poi invece tornando all'agenda, vorrei anche segnalare che il giorno prima ci sarà una sessione dedicata ai partner, per noi un elemento chiave nella strategia e nel successo dell'azienda in Italia e nel mondo, ma in particolare in Italia. Ci sarà questa sessione che abbiamo chiamato Partner Success Meeting, dove appunto ci accompagneranno tutte quelle società, tante, che in Italia ci aiutano a fare della consulenza, dell'implementazione dei nostri prodotti. E ci sarà anche ovviamente un percorso dedicato ai giornalisti, siete tutti ovviamente invitati a partecipare insieme agli esperti dell'industria, del settore. Ci sarà appunto un percorso agevolato in modo tale da facilitarvi il vostro ruolo, che per noi è così importante. Quindi credo che non è tutto, però sono sicuramente degli spunti interessanti che mi auguro vi abbiano invogliato a venire a trovarci. In ogni caso, aspetto te e tutto il team il 21 marzo a Milano nell'Amico.
Allora Carlotta, grazie mille davvero per essere stata qui all'Etic Show e appuntamento a questo punto il 21 marzo qui a Milano per il Cloud World Tour, che è insomma un'esclusiva qua italiana, quindi ci saranno, come ci hai raccontato, tante presenze interessanti. Allora grazie e anche complimenti per l'italiano. Ultima pagina.
Quando parliamo di modalità di lavoro moderno, no? Il modern work, come dicono gli americani, dobbiamo renderci conto che l'intelligenza artificiale è entrata prepotentemente nelle cose che facciamo. E quindi ho invitato Martina Pietrobon di Microsoft, perché ci porterà nel mondo di Microsoft 365 con Copilot e quindi come cambia la produttività con gli strumenti che utilizziamo normalmente. Quindi grazie Martina intanto per aver accettato l'invito all'Etech Show e partiamo proprio da qui, dalla solita domanda, quindi che sensazione stai vivendo, che cosa ti sta dicendo il mercato in questo momento?
Allora, grazie Gigi, è un momento veramente molto entusiasmante. Devo essere onesta che sono veramente felice anche di essere in questo momento in Microsoft in questa posizione, perché c'è veramente tanto fermento, c'è veramente tanta richiesta. Abbiamo la possibilità, insomma, di parlare con tantissime aziende e quello che stiamo percependo è che il mercato, appunto, sta guardando all'intelligenza artificiale con tantissimo interesse ed entusiasmo, perché questo ce lo dicono anche un po' i dati, nel senso che comunque se pensiamo a tecnologie come ChatGPT che hanno raggiunto i 100 milioni di utenti in 3 mesi, che era un traguardo che una tecnologia disruptive, qual era stata per esempio il telefono cellulare, lo aveva raggiunto in 16 anni. Quindi sicuramente siamo in un momento in cui la tecnologia sta andando veramente velocissima e le aziende vogliono sempre più capire come possono adottare e qual è il beneficio dell'intelligenza artificiale nel loro business.
Mi piace perché hai già dato un inquadramento, no? Molto molto significativo. Le aziende vogliono capire come integrarlo, no? Sì. Ovviamente voi avete una oltre a un'opportunità di visione, no? Perché insomma i prodotti di Office sono estremamente diffusi, no? Poi avete fatto questo cambio, Microsoft 365, Microsoft 365 Copilot, no? Quindi c'è un cambiamento proprio nella produttività di tutti i giorni che facciamo. Sì. Questo credo che sia il valore, no? Stiamo cambiando il modo con cui lavoriamo.
Assolutamente. Quello infatti che, come dire, è emerso anche da una ricerca che è stata condotta da Microsoft, che è il Work Trade Index, è uscita a maggio del 2023, sono state intervistate 31.000 persone da 31 paesi e dati tra l'altro sono stati combinati anche con i dati provenienti da LinkedIn. Quello che era emerso è che in questo momento c'è un forte, come dire, debito digitale, c'è un costo, l'innovazione ha un costo e il costo è quello che i dipendenti non hanno più tempo veramente di concentrarsi. Quello che emerge da questa ricerca è che il 57% delle persone che lavorano dicono che il proprio tempo viene utilizzato per comunicare, quindi rispondere alle mail, guardare le chat, fare le call, ma non c'è più veramente il tempo di essere innovativi, di essere più produttivi, nel senso appunto di innovativi. E quindi Copilot per Microsoft 365, che di fatto è Large Language Model combinato con Microsoft Graph, che prende i dati da quelle che sono appunto le app che utilizziamo tutti i giorni di produttività, quindi Word, Excel, PowerPoint, con i dati appunto provenienti da internet, Copilot per Microsoft 365 ne restituisce una lavorazione e quindi ci dà un risultato che ci permette di essere più produttivi. Più produttivi come? Più produttivi sostanzialmente in tre ambiti. Innanzitutto nella creatività. Si pensi per esempio a PowerPoint. Quello che oggi fa per esempio Copilot per Microsoft 365 è permetterci di non partire più da scratch a creare una presentazione o un documento, ma partendo appunto dai nostri dati, da insight che appunto abbiamo deciso di condividere con Copilot, riesce appunto già a crearci un draft di presentazione o di documento. In secondo luogo diventiamo più produttivi, nel senso che se per esempio consideriamo quante mail dobbiamo leggere, magari thread molto lunghi, Copilot ci permette per esempio di selezionare quali sono le mail più rilevanti in quel giorno, di farci dei summary dei thread che sono più lunghi, ci permette appunto attraverso Teams di andare a seguire dei meeting che sono in sovrapposizione con altri meeting, quindi veramente ci permette di essere più produttivi e più veloci appunto nell'utilizzare gli strumenti. In ultima, e mi piace molto appunto fare anche un esempio, l'ultimo è Copilot ci aiuta anche a migliorare le nostre skills. Che cosa vuol dire? Consideriamo per esempio Excel, questo è un esempio che mi piace molto fare. Se pensiamo nelle aziende, i veri guru di Excel sono in pochi, spesso si stanno quelli che lavorano in finance. In realtà appunto con Copilot noi diventiamo tutti un po' dei guru su questi strumenti di produttività, come può essere un Excel, quindi riusciamo a fare delle interrogazioni, analisi dei dati semplicemente facendo una domanda e non più dovendo conoscere tutte le formule.
Io ho una guru in casa di Excel, quindi ho ben presente cosa vuol dire estrarre, creare tabelle pivot concatenate, cioè cose che io non riesco neanche a comprendere, che invece attraverso intelligenza artificiale, no, attraverso Copilot riesci a creare, perché gli chiedi che cosa vuoi, va e ti propone la soluzione, no? C'è un aspetto che Martina, mi piacerebbe un po' capire se anche tu ti ritrovi. Se impieghiamo meno a fare le cose, no? Perché poi risparmiamo del tempo, sì, possiamo impiegarlo per la creatività, ma molto spesso possiamo anche utilizzarlo per verificare un po' le cose, no? Perché oggi la velocità con cui insomma il business richiede le informazioni insomma, facciamo fatica a controllare, no? Quindi liberare il tempo molto spesso vuol dire: ma posso andare a riverificare una cosa, posso chiedere un'altra estrazione di un dato per vedere che cosa sta succedendo, oppure un'analisi diversa, no? Anche questo, no, è un qualche cosa che ci si sta liberando e che ci permette di fare le cose meglio.
Assolutamente, appunto uno dei, diciamo così, rifacendomi appunto alla ricerca di cui vi parlavo prima, la ricerca World Trade Index riconosce anche delle nuove skills che sono necessarie e che appunto in qualche modo aiutano i dipendenti ad essere pronti all'intelligenza artificiale. Tra questi appunto è la prima che ne emerge, appunto il giudizio analitico. Che cosa vuol dire? Vuol dire appunto avere la capacità di effettivamente, quello che dici tu Gigi, di andare a rivedere, di capire se quello che sto leggendo, avere l'opportunità di avere il tempo di andare a ad approfondire, cosa che in questo momento appunto molti di noi insomma che ancora non hanno il piacere di utilizzare Copilot sono oberati da comunicazioni, informazioni, e giustamente il tempo poi di analizzare, di andare in profondità, di capirne la veridicità anche, è sempre molto limitato.
Hai degli esempi, no, di aziende che stanno già adottandole, quindi insomma che vi hanno già iniziato a dare delle belle risposte?
Assolutamente sì, noi siamo partiti a luglio con 18 aziende che hanno avuto la possibilità di far parte dell'Early Access Program, ovvero di un programma appunto che dava la possibilità di testare in anteprima, prima del lancio, Copilot per Microsoft 365. Oggi abbiamo un centinaio di clienti in Italia che l'hanno già acquistato e quindi diciamo che c'è veramente molto entusiasmo. Sicuramente diciamo, molti di loro dichiarano appunto che Copilot ha aumentato la qualità del proprio lavoro, si sentono molto più produttivi e da una ricerca che abbiamo fatto è che l'80% di chi l'ha provato non tornerebbe più indietro, vuole continuare ad avere questo strumento e come dire, non vorrebbe più farne a meno. Sicuramente, giusto per dare qualche esempio, ci sono delle cose, come dire, dei dati a supporto e quello che ne emerge è che sicuramente il 64% di chi l'ha testato sostiene di impiegare meno tempo nel leggere le email. Chi invece sostiene poi di trovarlo invece molto utile nel ricercare i dati, nel ricercare informazioni, che era un po' quello che dicevi anche tu prima, Gigi, l'85% invece lo ritiene molto utile per non partire da scratch nel creare documenti, nel creare presentazioni. Tra queste aziende che l'hanno testato, faccio alcuni nomi, c'è per esempio Saipem, lo trovo molto utile come strumento di analisi e di condivisione, per esempio, del know-how. CNH lo sta adottando appunto per aumentare invece la produttività dei dipendenti, favorendo appunto l'attività che hanno più valore aggiunto, quindi essere veramente più innovativi, più creativi, liberare il tempo. Ma ce ne sono poi molte altre come A2A, Iveco, Maire, Tecnimont e Nexi, giusto per fare alcuni nomi.
Sì, la cosa, a me piace l'aspetto culturale, no? Quindi come sta cambiando la cultura all'interno delle aziende. È ovvio che non basta inserire Microsoft 365, no? Bisogna avere una strategia, riuscire anche poi a trasmettere, no, quali sono i valori, perché poi le persone hanno preso un pochino paura, no, dell'intelligenza artificiale. Quindi riuscire a raccontare, educare quali sono i vantaggi, che cosa ti può far fare il meglio, secondo me è un aspetto importante, no? Io credo che voi siete partiti proprio così anche per studiare. Piano piano allargherete ovviamente, no, in questo parco, e quindi bisognerà un po' capire come quello che succederà, no? Però è ovvio che è un aspetto, insomma, di strategia, come hai raccontato, chi l'ha deciso di implementare in un modo, poi dopo l'utilizzo che fanno le persone probabilmente dipende dalla sensibilità dei singoli, no? Però quello è fondamentale, cioè riuscire a trasferire questi valori.
Assolutamente. Io ci tengo a precisare che appunto nel World Trade Index è stato anche chiesto ai diversi leader dell'intelligenza artificiale che cosa si aspettano l'intelligenza artificiale, e il 31% ha risposto appunto che si aspettano di aumentare la produttività dei dipendenti. Solo il 15% ha risposto che l'intelligenza artificiale la vedono come uno strumento per poi andare a ridurre quelli che sono gli headcount. Quindi è veramente, come dire, è una questione veramente molto culturale, e capire bene come andare a impiegare l'intelligenza artificiale. Chiaro è che oggi per andare a usufruire al meglio di quella che è l'intelligenza artificiale, bisogna sicuramente avere anche una predisposizione, essere preparati, per esempio al giudizio analitico che dicevamo prima, essere molto flessibili, avere appunto un'intelligenza emotiva anche comunque molto spinta, per non poi doversi chiudere, diciamo così, in un mondo chiuso. Va appunto anche a ricercare quella che è poi la creatività, ovvero sicuramente oggi l'intelligenza artificiale ci aiuta, ma l'essere creativi, come dire, l'intelligenza artificiale oggi aumenta quella che è già una creatività di base, non ci va a sostituire. C'è poi una curiosità intellettuale, e anche qui l'intelligenza artificiale ci permette di essere più veloci e aumentare quella che è la nostra curiosità, di approfondire. E infine appunto bisogna anche capire che sicuramente adottare l'intelligenza artificiale in azienda, adottare Microsoft Copilot per Microsoft 365 richiede sicuramente anche un approccio di tipo di change management, quindi un approccio anche culturale proprio all'interno delle aziende.
Sì, l'aspetto, hai toccato l'aspetto culturale, ma l'aspetto creativo, no? E poter vedere delle cose e magari modificarle con una, insomma, con un'interazione, quindi con richieste successive, no? Anche quello ti permette, no, di estrarre valore, di metterci del tuo. Quindi il dato è dato, come quello che ci fai ovviamente dipende da noi, no? E quindi avere degli strumenti che ti permettono di fare questo ti aiuta, no? Quello è il grande cambiamento, al di là del tempo, al di là delle possibilità, delle opportunità, no? Cioè, ritorniamo per assurdo a rimettere al centro la persona. Molti lavori non abbiamo più competenze, hai un superpotere che ti aiuta a fare certe cose, no? O magari a rispondere in un'altra lingua, banalmente. Cioè, ci sono tutti degli aspetti, no, che sono fondamentali, che ci permettono di essere davvero al centro, sbaglio?
Sì, assolutamente. E a noi piace molto anche il concetto del superpotere. Intelligenza artificiale, Copilot, non vuole andarsi a sostituire, ma veramente a come ad essere un braccio esteso di noi stessi, riuscire a fare di più e a farlo meglio. Quindi è un po' questo quello che ci piace appunto trasmettere come messaggio.
Vai, vai.
No, che appunto volevo aggiungere, il mantra un po' di Microsoft è empower every company to achieve more. In questo caso è empower every end user, ogni persona, no, a raggiungere di più. E proprio in questo senso Copilot si sposa in questo.
Assolutamente. Allora, Martina, grazie mille per la chiacchierata, perché ci hai portato nel mondo dei superpoteri, no, a parte gli scherzi, di come possiamo sviluppare competenze e creatività contemporaneamente mentre lavoriamo. Questo è molto importante e soprattutto, insomma, sono strumenti che ci permettono, insomma, di crescere, e questo è un aspetto importante. Allora, grazie davvero e voltiamo pagina. Sono qui con Massimo Ciocca di Euronovate, intanto benvenuto nel Tech Show. Perché? Perché vorrei parlare un po' di gestione, processi, documenti, pubblica amministrazione, sanità. E questo è uno dei temi molto molto caldi che mi appassionano, peraltro. E quindi ti ridò di nuovo il benvenuto, Massimo, e partiamo dalla mia domanda un po' fatidica. Che cosa ti sta dicendo il mercato in questo momento? Che sensazioni stai vivendo?
Sì, diciamo, il mercato di riferimento nostro, diciamo, è l'Italia e altri paesi comunque europei, asiatici e anche la Sud America sostanzialmente. E in ambito di firma elettronica, firma digitale, quello che stiamo vedendo è un mercato sostanzialmente, diciamo, quasi greenfield, nel senso che la digitalizzazione dei processi cartacei, quindi la dematerializzazione, è iniziata da tanti anni, però molte volte si limita a digitalizzare il foglio che magari è stato già firmato, quindi a quel punto sì, digitalizzo, ma non vado a eliminare la carta. E l'altra cosa, si è limitato a digitalizzare quei processi che sono poi quelli più semplici, quelli che troviamo in accettazione, per esempio, di strutture sanitarie, ospedali, poliambulatori, se parliamo di sanità, se parliamo di grandi distribuzioni, retail, sono quei processi magari dove diciamo, il cliente entra nello store, deve fare la Fidelity Card, però che è anche carta di credito, quindi c'è tutto tutti gli effetti, c'è un contratto che deve essere firmato e su cui noi tra l'altro vantiamo comunque il più grande retailer italiano, che è Conad. In quel caso la gestione carte Conad ha completamente automatizzato il processo proprio di acquisizione di tutte le informazioni con firma di contratto di un cliente, che poi eroga la carta di credito che è valida nei centri Conad, per esempio. Oppure ci sono moltissimi casi dove anche le firme che non hanno quella valenza legale, dove non si richiede una valenza legale esagerata, però per provare che viene erogato un servizio, molte volte quelle firme sono fatte su un foglio di carta che viene poi portato con sé, che va comunque archiviato, e quindi il mercato è molto molto open in questo momento, soprattutto perché la potenzialità diciamo della digitalizzazione, della dematerializzazione è molto alta, perché normalmente la dematerializzazione viene fatta andando ad analizzare proprio uno dei processi per poi andare a basarsi sugli altri processi che vengono identificati come use case.
Assolutamente, no? Però la cosa interessante, no? Che la dematerializzazione è partita da lontano, cioè non è una cosa del 2024, no. anzi del secolo scorso, no? Abbiamo iniziato i PDF a capire cosa potevamo fare. Quello che sta cambiando ovviamente è la sensibilità che abbiamo oggi, che le aziende hanno, che tutti quanti noi come esigenza abbiamo, no? Di mettere dei documenti da parte, quindi archiviarli, verificarli, leggerli magari anche con l'intelligenza artificiale, e poi c'è la sostenibilità, no? Che poi è un piccolo fattore comune di tutto quanto, no? Quindi sono tanti, insomma, gli spunti che possono spingere verso questa dematerializzazione, esatto. Comunque una gestione diversa, no? E sì. Questo credo che sia il grande cambiamento.
Esattamente, diciamo che come lo interpretiamo noi è la digitalizzazione dei processi di firma, che è un po' l'ultimo miglio. Sì, nella legislazione è stata tanti anni, PDF, comunque scan di documenti che vengono messi in archivio come digitale. In quel caso lì noi, il nostro approccio è un approccio alla fonte. La carta non viene più prodotta, perché la firma, quando dico firma vuol dire anche il processo di onboarding che riconosce l'identità del firmatario, avviene comunque con un processo digitale che riesce a dematerializzare l'interezza del documento, quindi non solo la parte che deve essere firmata, ma il documento in sé, che ha comunque una valenza giuridica che deve essere comunque sottoposto ad analisi iniziale per capire sempre, per mantenere questa valenza giuridica, che tipologia di firma devo portare e come riconosco il mio firmatario sostanzialmente. E qui abbiamo degli esempi dove ci sono documenti di 50 pagine, di 70 pagine, oppure documenti più piccoli, però che devono essere siglati, firmati da milioni di persone. Sto parlando per esempio del consenso formato della sanità, dell'healthcare, generico, la privacy, il consenso che avviene poi in reparto, che è multifirmatario, perché il medico deve firmare con una firma qualificata, mentre il cittadino deve firmare con una firma avanzata. Quindi in quel caso lì il nostro approccio è molto a user experience, dove appunto abbiamo sviluppato questa metodologia che si chiama Value Wheel, che parte proprio proprio dall'inizio, nell'analisi iniziale, dove il focus principale è quello di definire un processo, perché poi alla fine si parla di processi, che devono essere, diciamo che inizialmente devono capire quali sono le problematiche, e la tendenza è quella di non stravolgere il processo completo, ma di renderlo più semplice possibile, in modo che chi poi va a firmare, il firmatario, accetti questo processo e firmi poi in digitale, considerando anche poi gli aspetti di mantenimento dei documenti firmati, che devono essere archiviati a norma, e qui si parla di decine di anni, di 10 anni per aziende private, piuttosto che mantenimento in archivio perenne che occupa spazio, che comunque va mantenuto, e tutte queste problematiche diciamo che molte volte non sono così evidenti quando si pensa alla dematerializzazione.
Assolutamente, no, questo mi dà lo spunto per parlare di un evento che faccio qui a Milano il 22 febbraio. Parliamo proprio di customer experience nel settore salute, no? Nella sanità. Sì. E ovviamente lì, come ci hai accennato, l'esempio è classico, no? Cioè il medico ha un certo tipo di firma, il paziente un altro, ma in amministrazione poi devi gestire le cose in maniera diversa. Cioè, i touch point, parliamoci come se fosse marketing, no? I touch point per quel documento sono tanti, no?
Sono molteplici.
E questa è un'altra complicazione, no? Che abbiamo, perché come hai detto giustamente c'è una giurisprudenza, quindi ci sono delle leggi, delle norme che peraltro cambiano. Quindi anche questa cosa qui è un'altra complessità che si aggiunge, no? Però è ovvio che le esigenze che abbiamo oggi sono contingenti, no? Perché poi devi leggere questi documenti, devi conservarli, devi riuscire a estrarre magari del valore domani da quei documenti, no? E quindi ci sono
devono tanti... essere recuperabili anche in tempi veloci, perché se ho un diciamo, se uno dei miei clienti non riconosce la firma, si va via legale, bisogna recuperare il documento firmato, che se è firmato per esempio su un foglio di carta e se viene fatta una fotocopia di quel foglio non ha valore legale, perché la fotocopia posso metterci anche una bitmap per esempio, cioè dove non c'è neanche l'identificazione. Quindi sono tantissime problematiche che sorgono, però diciamo che diciamo i benefici che si ottengono applicando questo processo di dematerializzazione, quindi come con la Value Will, dove c'è proprio un'analisi non solo tecnologica ma anche legale di come deve venire il processo, alla personalizzazione che richiede il processo, perché la tendenza per mantenere questa customer experience è importantissima, poi perché chi fruisce del servizio per lui deve essere trasparente. Tutte queste componenti, quindi l'architettura, fa parte proprio dell'analisi che porta poi con la Value Will a misurare qual è l'impatto effettivo del client, della mia soluzione, quindi della digitalizzazione di questo processo di firma, e in quel caso noi possiamo in grado di definire non solo l'impatto che si ha sulla sostenibilità, quindi CO2 risparmiata, alberi che vengono salvaguardati perché non vengono tagliati, l'energia che viene comunque salvaguardata, perché in un caso per esempio di una ASL dove la stampante in accettazione, cioè la stampante centralizzata, si devono alzare per andare a recuperare il foglio, tutto tempo che viene perso. E se il processo è ben definito e viene fatta un'automazione in grado comunque di essere trasparente, quasi seamless, integrata con i vari gestionali, con le cartelle cliniche, con tutto il software che poi sta a monte, portano dei vantaggi incredibili. Anche di tempo, per esempio, tempo che ovviamente noi facciamo, misuriamo il tempo di cartaceo e il tempo che poi si impiega per fare lo stesso processo però a livello digitale, e qua ci sono delle accelerazioni, quindi efficienza operativa fino ad arrivare a 120 volte la velocità del processo iniziale, e questo ovviamente riduce la spesa da parte di chi eroga il servizio, ma anche mantiene la clientela calda, perché se mi arriva qualcosa, se applico a un servizio e il servizio viene erogato dopo un mese e mezzo, è molto diverso rispetto ai 3 giorni invece che ci mette, con tutte le verifiche di back-end che vengono fatte, che ci metterebbe in formato digitale.
Assolutamente, no? Poi insomma, visto anche che ci sono anche nella pubblica amministrazione, no? Delle eccellenze che mi viene in mente l'INPS, per fare un caso, no? Cioè tu interroghi e hai rapidamente le risposte, no? Ci sta cambiando, no? Nella sanità è un pochino più complicato, perché il dato non sai mai se è il dato del paziente, se non lo è, cioè ci sono anche problematiche,
sono anche normative che impediscono, tra l'altro anche nel privato. Se ci sono delle persone giuridiche diverse, anche nelle aziende private, ci sono queste multinazionali, però ci sono aziende che sono state acquisite, e nel caso del consenso informato, per esempio, per normativa sulla privacy, per normativa AGID, se io sono un'azienda A, però erogo il servizio con lo stesso brand da un'altra parte, che è l'azienda B, che parte sempre al 100%, i vari consensi devono essere rifirmati, e questo, se lo moltiplichiamo per le milioni di pazienti privati e pubblici che ogni giorno vanno a farsi delle visite, che devono firmare burocraticamente tutte queste informazioni, tutti questi fogli, implica comunque complessità, no? Spese che sono più alte.
No, assolutamente no, perché la gestione dei documenti, la gestione documentale, come si diceva una volta, comunque ha un peso enorme, no? Poi è arrivata l'intelligenza artificiale, no? In questo poi sta aiutando. Anche voi cosa state facendo?
A noi con l'intelligenza artificiale noi la stiamo usando per ottimizzare per esempio gli algoritmi di riconoscimento sia a livello di onboarding. Cosa succede? Che per rendere la firma forte, quindi indipendentemente che sia diciamo dalla tipologia di firma, viene fatto un onboarding iniziale che si può anche fare da casa, da remoto, che è quello che mi permette di riconoscere la persona, il firmatario. In questo caso c'è tutta la parte, diciamo, la tecnologia di face matching, voice recognition, retina, tutte queste tecnologie che possono essere usate diciamo in sequenza per provare sempre di più, per fare in modo che di riconoscere il firmatario. E noi su questa parte qua sviluppiamo, tutto quello che sviluppiamo è interno e facciamo uso di intelligenza artificiale proprio per andare a automatizzare, per andare a rendere intelligenti sempre più i nostri algoritmi.
E anche questo, no, è un grande cambiamento, no, di come oggi si opera, no? Perché ovviamente l'intelligenza artificiale è un abilitatore di opportunità, no? Va sempre monitorato. Poi, insomma, quando si parla di intelligenza artificiale si parla ultimamente quasi solo di quella generativa, ma in realtà ci sono tante tante altre cose, e in questo caso non stiamo parlando di quella. E quindi è molto complesso. Ti faccio un'ultima domanda, però, Massimo. Nel momento in cui oggi approcciate un processo, a un progetto nuovo, no? Che quanto c'è di voglia di capire come spingersi oltre da parte dell'azienda?
Da parte del cliente finale?
Sì.
Dipende sempre dalle situazioni e dai mercati verticali di riferimento. Ci sono mercati verticali molto recettivi, mentre altri che sono ancora un po' agli albori sostanzialmente. È chiaro che la spinta su quello che è sostenibilità, e ci sono tantissimi eventi. L'anno scorso ho partecipato in giro di un mese a 7-8 eventi dove si parlava di ESG, e questo è buono perché comunque è supporto al pianeta, però questa spinta soprattutto per le enti private, aziende private, è molto importante per l'obbligo che hanno verso le normative, quindi la rendicontazione che devono fare, ma anche perché è un qualcosa che è sempre più di valore per loro, in modo che possono posizionarsi come azienda sostenibile a tutti gli effetti sull'ambiente, ma non solo, su quello che è la governance e l'impatto social.
Sì, poi insomma sappiamo come sta cambiando anche, no, il bilancio, no? Sempre più avevamo prima il bilancio sociale, adesso insomma sta cambiando anche tutto questo mondo, no?
E ci sta affinando.
No, beh, ma giustamente insomma andiamo sempre un pochino più a mettere una lente di ingrandimento sopra le cose, no? Quindi, però ovviamente tutta questa documentazione va preparata, gestita, descritta, e quindi insomma,
il nostro valore in questo caso è quello di alimentare queste piattaforme in tempo reale, anche perché qua diciamo che quando si dematerializza questi processi non è un processo solo, poi alla fine sono tanti e diciamo dislocati in centri diversi. Si parla sì della sanità, dell'accoglienza, però del reparto, del medico che deve fare il referto, dell'amministrazione. In ASL ci sono processi dedicati a quelli con disabilità, per esempio, e quindi tutta una serie, diciamo, di processi che alla fine però devo quantificare. E noi comunque abbiamo, proprio centralizzando tutti questi processi, anche diversi e anche diversi nell'ambito di remoti, processi remoti che avvengono magari offline, in mobilità piuttosto che in presenza, tutte queste informazioni vengono convogliate verso questo server che abbiamo poi in architettura, che è in grado di dare feed a queste piattaforme, cosa che permette poi di rendicontare, considerando che la carta poi è facilmente quantificabile,
cioè assolutamente
è una delle, diciamo, dei pochi fattori che è molto quantificabile. Il gommato è già più difficile, per esempio, Però
allora... No, è chiaro, cioè misurare e dare rendiconto di questo, insomma, è una parte insomma, molto molto importante. Allora Massimo, grazie per la chiacchierata, perché ci hai portato in questo mondo non solo della gestione dei processi, dei documenti, ma anche proprio dei vari ingranaggi, no, che ci si nascondono dietro. E quindi grazie davvero e voltiamo pagina. All'Etech Show parliamo sempre di innovazione, e l'innovazione molto spesso in questo periodo passa dalla transizione energetica. Ho invitato Guido Teot, che di Enerfip Italia si occupa della piattaforma di investimenti per la transizione energetica, proprio perché cosa? Per farmi raccontare che cosa sta succedendo in questo mercato e perché oggi è così importante. No, prendiamo sempre per scontato l'energia, ma l'energia non è scontata per niente, anzi la paghiamo cara. A parte la battuta, benvenuto qui all'Etech Show Guido, e partiamo dalla mia solita domanda di questo periodo, no? Che sensazione stai vivendo del mercato? Che cosa senti?
Ma Gigi, questa è una bellissima domanda, perché parliamo di un mercato che in questo momento è, assieme, diciamo così, all'intelligenza artificiale, ovviamente la transizione energetica è uno dei mainstream del mercato. Quindi sto vivendo un momento, direi, emozionante come prima cosa, perché è un momento nel quale in qualche modo ti senti partecipe di un qualcosa che sta cambiando in maniera radicale. Quello che sta cambiando ovviamente è la modalità di produrre quella che è la nuova acqua, no? L'energia elettrica, quello che ci consente per esempio di fare questa telefonata o di ascoltare questo podcast.
Assolutamente, no? L'energia elettrica sembra qualcosa che insomma, abbiamo sotto mano, poi sai che succede come in questo momento a te, no? Che potrebbe saltare improvvisamente per un guasto e ci troviamo persi, no? Per fortuna ci sono le batterie che ci aiutano. Però adesso raccontaci un po' che cos'è Enerfip.
Allora, Enerfip innanzitutto è una missione, un manifesto, nel senso che vuole aiutare i cittadini che desiderano investire nella transizione energetica, dandogli la possibilità di investire direttamente in dei progetti che sono legati alla transizione energetica. Enerfip deriva dall'idea di due fondatori che erano degli sviluppatori. Gli sviluppatori sono quei signori che coordinano tutto quello che è lo sviluppo di un impianto fotovoltaico o di un impianto eolico. E i soci di Enerfip, i fondatori di Enerfip, avevano proprio l'idea di rendere democratico l'investimento nella transizione energetica. Enerfip è partita 10 anni fa in Francia e oggi conta 400 milioni di progetti già finanziati e circa 500 progetti.
Facile non parlare oggi di transizione energetica, dopodiché bisogna mettere a terra i progetti, no? E quindi, sai, non è una cosa così scontata, no? Per le aziende.
Assolutamente, ci sono tantissimi elementi, diciamo, che coinvolgono ovviamente la transizione energetica, soprattutto quando si parla della produzione, quindi parliamo dei pannelli solari, quindi dei campi di pannelli solari dell'eolico. Chi sono i soggetti che sono coinvolti? Ovviamente sono coinvolti tutti i cittadini che usufruiscono dell'energia elettrica, che pagano le bollette, quindi la transizione energetica è assolutamente importante per ridurre il costo della produzione dell'energia elettrica. Questo è il primo aspetto, cosa che abbiamo vissuto purtroppo con la crisi dell'Ucraina. Coinvolgono gran parte di chi fino a ieri, per esempio, utilizzava il proprio terreno per fare altro, no? Quindi l'agricoltura, che è un po' al fondamento, no? della nostra sussistenza, della nostra vita. E poi coinvolgono tutta una catena del valore che sulla base del bisogno dello sviluppo dell'energia elettrica oggi genera utili e genera valore, no? Quindi tutto quello che è i pannelli solari, la costruzione, l'ingegneria legata al mondo dell'energia, della transizione energetica. Dopodiché io mi sto focalizzando su quello che è la produzione attraverso il fotovoltaico, ma la transizione energetica evidentemente è un aspetto molto più ampio. Quindi come Enerfip, per esempio, abbiamo la maggior parte dei progetti che sono legati a parchi fotovoltaici, ma copriamo qualunque tipo di finanziamento nel quale noi siamo certi che il progetto investe direttamente nei nostri obiettivi, che sono gli obiettivi 2030 dati dall'Europa e dalla COP28.
È un discorso anche di responsabilità, no? Quello che fate, no? Al di là che sia un business, no? Perché poi insomma siete un'azienda, quindi le aziende campano sostanzialmente di fatturato, no? Quindi questa è una cosa ovvia, no? Però la responsabilità che c'è è anche di accompagnare davvero per mano in questa fase, no? Perché molto spesso non si hanno le idee chiare, è difficile trovare il partner giusto per fare le cose, i progetti, metterli a terra, no? Questo è anche un po' l'aspetto culturale ed era un po' il motivo per cui ti avevo invitato, no? Cioè riuscire a trasferire questo tipo di concetti.
Assolutamente, c'è un aspetto culturale fondamentale e c'è un aspetto di accompagnare i vari stakeholder, no? Che come dicevo sono tantissimi, sono diciamo tutti gli stakeholder, perché noi abbiamo tutte le aziende della filiera, no? Che devono aiutare la transizione energetica. Nel nostro caso abbiamo la responsabilità verso gli investitori, quindi di selezionare per i nostri investitori dei progetti che noi siamo certi che daranno un rendimento a questi investitori, perché poi ovviamente noi siamo una piattaforma di investimento che attraverso il crowdfunding deve garantire il rendimento che promette i nostri investitori, quindi di selezionare dei progetti che siano effettivamente profittevoli. Ma poi c'è un terzo soggetto che ha una responsabilità fortissima nel mondo della transizione energetica, che sono i governi, perché il governo è quello che mette in atto tutte le politiche che consentono o meno o rallentano la produzione energetica. Quindi direi che è particolarmente rilevante, per esempio in questo momento, tutto quello che è l'aspetto di policy, perché oggi gran parte del processo per sviluppare un parco solare, per esempio, è legato ai costi per ottenere le autorizzazioni. Per lo sviluppo di un parco solare, per esempio, sono spesso legati alle tempistiche per tutti i processi autorizzativi. Quindi è fondamentale nel processo di transizione energetica l'azione da parte dei governi nel facilitare il più possibile tutto quello che è il policy making, quindi la possibilità di mettere in atto delle regolamentazioni, delle legislazioni che accelerino il più possibile il processo di transizione energetica. Quindi, per tornare alla tua domanda iniziale, la responsabilità è una responsabilità condivisa, una responsabilità forte, perché è una responsabilità che noi abbiamo nel futuro del nostro pianeta, nel futuro dei nostri figli, ed è importante che ognuno si prenda sul pezzettino di responsabilità. In Enerfip la nostra responsabilità è quella di veramente coinvolgere i cittadini attraverso i loro investimenti.
Allora, siccome voi siete una piattaforma, no? Quindi cioè, siete un hub sostanzialmente, no? che unisce un po' i fili di tutto quanto, ci sono delle differenze tra il mercato insomma, della casa madre, quindi in Francia, che so che viaggiano ad altri ritmi sotto questo aspetto, e non solo perché l'obiettivo 2030 c'è scritto Parigi di fianco, quindi non so se è per quello, però e invece il nostro paese, no? Quindi abbiamo qualche difficoltà o sbaglio?
Allora, ci sono, diciamo, come sempre, chiari scuri, no? E poi non si vogliono fare campanilismi né dal punto di vista aziendale sulla Francia, né dal punto di vista dell'Italia. Io ho avuto la fortuna di vivere 5 anni in Francia, quindi conosco molto bene tutto quello che è un po' la cultura francese e come affrontano determinate problematiche rispetto, per esempio, all'Italia, no? Quindi sicuramente, storicamente, la Francia ovviamente è un paese molto più unito e compatto rispetto all'Italia, perché la nostra storia ci ha diviso per centinaia di anni fino ad arrivare all'Unione d'Italia. E questo sicuramente sull'aspetto di riuscire a trasmettere nella catena del valore la spinta dello Stato verso la transizione energetica ha sicuramente un grip più veloce, più immediato. Ti faccio un esempio molto semplice, Gigi. Proprio perché i soggetti coinvolti nella transizione energetica siamo tutti. Nel 2014, quando è partita Enerfip, in Francia è uscita una legge che stimolava in maniera particolarmente importante l'utilizzo del crowdfunding proprio per lo sviluppo dei parchi solari, e questo ovviamente ha dato un'accelerazione forte, no? Perché coinvolgere i cittadini all'interno di un progetto che li tocca nel quotidiano, no? Perché oggi passo, c'è un campo di girasoli, dopodomani passerò e c'è un campo di pannelli solari. Quindi la grossa, diciamo, le grosse differenze è la capacità, diciamo, di trasmissione e i tempi di trasmissione di una policy verso il territorio, verso l'effettiva esecuzione dell'attività. L'Italia, dal canto suo, ha una capacità imprenditoriale che ha visto fin dall'inizio la potenzialità di questa onda che è la transizione energetica, e quindi grazie alle nostre capacità imprenditoriali siamo riusciti a mettere in piedi tante imprese che stanno facendo un ottimo lavoro sulla parte di sviluppo di parchi solari, parchi eolici e anche altre attività. Adesso il prossimo che arriverà sono ovviamente i biogas.
Quindi insomma state già ampliando, no, l'offerta di dove si può andare, no? Da qui a 4-5 anni, che ci avviciniamo al 2030, in 5 anni molto, saremo molto vicini, che cosa ti aspetti? Che tipo di mercato vedi?
Ma vediamo un mercato sicuramente più professionalizzato. Quello che io ho visto, io vengo dal mercato della finanza, dei prodotti finanziari, e entrando nel mercato dell'energia ho visto veramente una crescita della professionalità di tutti gli operatori del settore. Ho avuto la fortuna, l'opportunità, per esempio, di associarmi a Italia Solare, che è uno dei principali player associativi e di lobbistica, mettiamola così, per aiutare tutti gli sviluppatori e tutti gli stakeholder nel mondo dell'energia, e ho visto una capacità di interloquire con le istituzioni, innanzitutto, con proposte effettivamente molto molto concrete, e anche una capacità di istituzioni di ascoltare, perché comunque è una sfida fondamentale. Quindi vedo un mercato più professionalizzato, vedo un mercato che è attento all'innovazione. Questo è molto importante, perché l'energia elettrica è una delle innovazioni tecnologiche più antiche che abbiamo, ma tutto il mondo dello stoccaggio, della produzione di energia elettrica è un qualcosa estremamente legato all'innovazione, e l'intelligenza artificiale che ho citato all'inizio, per esempio, sarà un fattore abilitante e fondamentale. L'altro aspetto, ultimo, e che è poi quello che ci riguarda più da vicino, è un sempre maggiore coinvolgimento delle persone, dei cittadini, in quelle che sono le tematiche legate all'energia elettrica, e anche una maggiore capacità di finanziamento della parte della transizione energetica. Il crowdfunding è un aspetto importante. Il crowdfunding ha visto l'attivazione della direttiva europea sul crowdfunding. Oggi il crowdfunding, come le banche, come altri servizi finanziari, è un servizio che può essere erogato a livello europeo, e questo non può far altro che alimentare, perché poi alla fine il finanziamento è quello che alimenta lo sviluppo del mercato, non può far altro che alimentare lo sviluppo del mercato.
Va bene Guido, allora grazie perché ci hai portato nel mondo della transizione ecologica e energetica, perché poi insomma è tutto quanto molto legato, no? E poi è tutto legato al digitale, perché poi questo è l'innovazione, passa molto da lì. Ahimè, hai citato l'intelligenza artificiale, ma non c'è solo quella. Sulle batterie, insomma, vedo per esempio delle innovazioni incredibili che sono annunciate, quindi vedremo poi come verranno implementate. Detto questo, allora grazie di nuovo e voltiamo pagina. Il mondo del marketing, il mondo del digitale, il mondo dell'intelligenza artificiale, no, sono sempre stati un grande crocevia. E ho voluto invitare Gianluca Maruzzella di Indigo, perché insomma Indigo AI è una di quelle aziende italianissime che si occupa proprio da tanto tempo di portare l'intelligenza artificiale all'interno dei processi di marketing e nelle varie soluzioni. Quindi benvenuto Gianluca qui al Latex Show, e però faccio sempre una domanda di partenza in generale. Che sensazioni hai del mercato?
Sicuramente un periodo intenso, Posso dire con assoluta certezza che è cambiato il mondo rispetto a quello che conoscevamo praticamente un anno e mezzo fa. Quindi basta guardarsi in giro, veramente chiunque parla di intelligenza artificiale, e questo ovviamente ci pone in una situazione dove è un tema che va affrontato, va discusso, e bisogna poi entrare nei dettagli per capire poi, uno, come utilizzarla per migliorare la nostra vita, due, anche cercare di rispondere alla domanda delle aziende che sono alla ricerca di metodi per avere un impatto di business da questa tecnologia che è praticamente rivoluzionaria.
Assolutamente, no, questo qua mi permette di chiederti, Gianluca, che cosa fate, insomma, che cosa fa Indigo?
Allora, noi siamo una realtà tutta italiana che si è messa in testa questa missione un po' pazza, che è quella di portare la magia nella comunicazione tra aziende e utenti. Quando parliamo di magia, ovviamente facciamo riferimento alle infinite possibilità che l'intelligenza artificiale permette alle aziende, e noi siamo tra quelle poche aziende che ci credeva nelle AI ben prima che diventasse trendy, perché abbiamo avuto la fortuna di implementare nella nostra piattaforma già l'AI generativa nel fine del 2019, insomma appena uscito il primo modello di GPT-3. Ma cos'è che facciamo? Molto sinteticamente, abbiamo costruito una piattaforma destinata al marketing, quindi a persone che non sono tecniche, non sono data scientist, ma che hanno la possibilità tramite questo strumento di inserire dei dati e costruire delle intelligenze artificiali alla stregua di ChatGPT, quindi dei chatbot di nuova generazione, che possono inserire sui propri touch point, come ad esempio il proprio sito web, e si pongono l'obiettivo di migliorare quella che è la customer experience e tutti gli indicatori adesso connessa, quindi la soddisfazione dell'utente, la dimensione del carrello, tutte tematiche sia di prevendita che di post-vendita. Quindi noi siamo concentrati su questo particolare segmento della customer experience. L'avvento di ChatGPT ha cambiato poco nella parte pratica, noi da un punto di vista tecnologico già facevamo quelle cose, già erano in produzione e disponibili per i nostri clienti, ma come dicevamo all'inizio ha completamente cambiato la consapevolezza del mercato, che possiamo dire ha scoperto all'improvviso le cose che erano possibili fare.
Sì, diciamo, erano possibili fare, anche noi in redazione abbiamo utilizzato ben prima, insomma, dell'uscita questi sistemi, no, ci serviva per il SEO, no? Quindi banalmente, no, cioè ottimizzare il testo che noi avevamo scritto per farti trovare meglio su internet. Quindi queste tecnologie c'erano, chiaramente hanno fatto un salto quantico nel primo momento in cui sono diventate disponibili a tutti, no? Quindi, poi è arrivato il 3.5 che chiaramente ha iniziato ad alzare l'asticella, poi sono arrivati col 4, adesso poi siamo attorniati, no, di nuove intelligenze artificiali, per cui ogni tanto arriva un modello linguistico nuovo che ci permette di fare cose diverse, no? Quindi è il momento, ovviamente, però quello che tu mi raccontavi giustamente è andarlo a indirizzare alle aziende, quindi riuscire a portare e a trasmettere valore, no? Perché poi quella è la sfida, no? E oggi le aziende quindi arrivano probabilmente con una consapevolezza da te diversa, quindi la sfida anche per voi si è alzata l'asticella, ma al tempo stesso i progetti che si possono fare ovviamente stanno diventando ancora più importanti, o sbaglio?
Sì, sicuramente arrivano da noi aziende che sono sicuramente più pronte, che hanno già capito che quella roba lì è fattibile già interagendo con ChatGPT, e si chiedono, ok, ma ora come riesco ad utilizzarla e a controllare qualcosa che è così potente all'interno dei propri meccanismi, all'interno delle proprie logiche? Perché ovviamente è fondamentale che se vai a creare un'intelligenza artificiale che soddisfi quelle che sono, insomma, le richieste dell'azienda, deve essere in grado di rispondere ai propri obiettivi, quindi deve avere una costituzione di regole che permettano alle AI di capire che, uno, è l'AI di questo brand, due, si comporta in questo modo e l'obiettivo è, che ne so, aumentare il conversion rate degli utenti che arrivano sul sito, tre, ti devi comportare in questo modo, sei esperto di questo, e via dicendo. Quindi è fondamentale anche dare la giusta istruzione, ma fare in modo che poi l'AI riesca a rispondere a tutte le dinamiche connesse all'azienda, quindi viva sui propri dati, ci sono alcune risposte che magari devono essere recuperate dai sistemi aziendali. Quindi tutto questo per dire che il livello di sofisticazione a cui si può raggiungere è veramente elevato. Qua si tratta di avere la capacità di essere in controllo, riuscire quindi a fare, abilitare, questa è la nostra sfida, persone che in realtà non hanno capacità di programmazione, ma nel controllare e gestire una tecnologia così potente, ma nel modo più semplice possibile. Quindi la sfida è tanto questa, poi la applichiamo noi un po' ovunque, quindi ai comparti e industrie che sono molto diverse, dal bancario all'assicurativo al farmaceutico, anche a realtà molto più piccole che però hanno capito l'importanza della customer experience, a tanti e-commerce che nell'ultimo periodo ci hanno chiesto come supportare l'utente che arriva sul sito e ha bisogno di supporto per completare l'acquisto. Quindi qua insomma le possibilità sono davvero infinite e l'idea è cercare di convogliare questa potenza per guidare poi un impatto che alla fine è quello che permette all'azienda di continuare a crescere, rimanere competitiva e prosperare.
Ti avrei fatto proprio la domanda, no, sull'e-commerce, quindi me l'hai anticipato, cioè davvero diventa uno strumento per interagire in maniera diversa, no? Quello è, insomma, tutti noi abbiamo un'esigenza, no, di poter parlare con qualcuno nel momento che abbiamo un problema o vogliamo comprendere qualcosa, no? In passato, insomma, al di là del telefono, insomma, è sempre qualcosa di complicato, era più difficile, no, riuscire a organizzare queste cose. Oggi hai tanti strumenti, però la strategia aziendale diventa l'elemento fondamentale, no? Cioè aver capito che cosa vuoi fare, che cosa puoi fare e riuscire a metterlo a terra, no? Qual è la differenza rispetto al passato?
Assolutamente, anche un po' forse di visione, perché si tratta di capire che il mondo sta andando molto velocemente e che in realtà, boh, parliamo tanto di AI, ma l'AI può essere applicata veramente a tutti i livelli dell'azienda, no? E quindi la cosa importante è comprendere il fatto che bisogna stare al passo con queste tecnologie, perché alla fine va così veloce che se non riesci a stare al passo poi magari lo fa qualcun altro. Quindi è fondamentale avere la visione in quella direzione che ti permette, insomma, di adottare quelle che sono, insomma, queste tecnologie nel miglioramento della parte di customer experience. Quindi quella sicuramente è uno degli aspetti che guardiamo di più. Una cosa secondo me qua è interessante proprio a supporto degli e-commerce che stavi raccontando, una delle visioni insomma più comuni di aziende che arrivano da noi è cercare di replicare magari quella che è l'esperienza vissuta da un utente in un negozio dove hai proprio il responsabile del negozio che ti supporta, ti guida nella scelta, ti permette di capire qual è il prodotto giusto per te, ti dà quelle rassicurazioni. È un po' come portare quel tipo di expertise anche sul sito web. Sono cose che sembravano impensabili per i chatbot di vecchia generazione e quelle cose brutte che comunque con cui abbiamo avuto modo di interagire in realtà tutti noi. Una cosa bella che in realtà sta guidando proprio la differenza in termini di performance e che ci chiedono tanto, quindi è sicuramente rilevante, è questa metodologia d'agenti che abbiamo introdotto. Alla fine si sente tanto parlare di ChatGPT, ma stanno arrivando anche intelligenze artificiali che si può dire siano autonome, no? E quindi vadano a risolvere quello che è il task che gli è stato assegnato e lo facciano anche recuperando informazioni, interrogando altre fonti dati. Quindi un po' quello che ci piace raccontare, e anche per far comprendere bene la metafora, è come se ogni azienda adesso è in grado di arrivare ad avere una sorta di workforce digitale, dove hai tanti agenti di intelligenza artificiale e ognuno di questi agenti è esperto di una determinata cosa. Facciamo l'esempio dell'e-commerce che dicevo prima, ma può valere a 360 gradi. Hai l'agente che è esperto dei resi, l'agente che è esperto del tracking, hai l'agente che è esperto del consigliare il prodotto perfetto per te. Arriva un utente e la cosa bella è che questi agenti dialogano tra di loro, cercano di arrivare alla soluzione mettendo insieme informazioni e l'expertise che hanno a disposizione e poi la consegnano all'utente. Questa, per ricollegarsi al punto di partenza, è quel tema di visione che ci dicevamo, cioè che anche chi gestisce il reparto marketing, l'amministratore legato, poi dipende dalle dimensioni aziendali, deve sapere che queste cose sono possibili, perché alla fine sono le cose che guidano una differenza in termini di performance, quindi è importante anche parlarne.
Visto che avete appena chiuso un round di finanziamenti, vorrei un po' capire come intendete investire per crescere.
Abbiamo chiuso adesso una raccolta di 2 milioni e mezzo e è stato sicuramente un tassello importante del nostro percorso, perché in realtà sono testimonia un po' la crescita, insomma, che abbiamo avuto nell'ultimo periodo, dove da quando è arrivato ChatGPT veramente abbiamo fatto fatica a stare dietro alle tantissime richieste che ci sono arrivate. Quindi da una parte l'obiettivo più immediato è rafforzare tutta la parte di go to market, quindi continuare a soddisfare sempre meglio il numero crescente, la mole crescente di richieste che ci arrivano. Dall'altra parte stiamo continuando a investire nella parte di prodotto e tecnologica. Ti ho parlato un attimo fa della metodologia d'agenti, è un qualcosa che ora stiamo rilasciando su tutti i nostri clienti e che in realtà guida proprio una differenza in fatto di performance. E in ultimo, in realtà non meno importante, sempre per aiutarci a massimizzare il go to market, anche qua ci sono arrivate tante richieste, vogliamo soddisfarle, c'è tutto il mondo dei partner, perché lanceremo un partnership program, vogliamo rafforzare le collaborazioni con i partner che già abbiamo in essere, ma soprattutto permettere a tanti altri attori, ce l'hanno chiesto in tanti, che sono agenzie digitali che lavorano nel marketing, di costruire proprio servizi al di sopra del nostro prodotto, perché alla fine se tu dialoghi con l'utente e sfrutti una soluzione tecnologica sei anche in grado di essere molto vicino alle loro richieste. Qua è facilissimo andare a creare campagne marketing, comprendere bene come sono fatte le buyer personas, creare dei pubblici di advertising, andare a unire puntini e inserire magari questo strumento, questi agenti di AI all'interno di una strategia di automation e miglioramento della customer experience sicuramente più ampia. È una cosa che stiamo vedendo nella pratica e vogliamo ovviamente amplificare sempre di più.
Allora, intanto cominciare ci ha portato in questo mondo meraviglioso, no? Perché veramente tu riesci a trasmettere un entusiasmo in quello che state facendo incredibile, no? C'è una grande energia e quindi è chiaro che il momento è questo, no? E quindi già avendo pensato come espandere, quindi riuscire a creare un business intorno è importante. Però l'ultima domanda te la voglio fare: che cosa ti aspetti da qui a 2 anni sull'intelligenza artificiale?
La sfera di cristallo adesso prevediamo.
È la domanda, è la domanda da $1 milione, sai,
anche di più, anche di più, anche di più. No, allora mi aspetto, faccio tanto, come dire, il confronto tra quello che abbiamo vissuto nell'ultimo anno, parlo a livello di contesto, quindi proprio l'esperienza che abbiamo visto tutti noi, e è un po' quello che può ancora succedere. 2 anni sono tantissimi. 2 anni fa non avevamo ancora ChatGPT, cioè è pazzesca pensarci questa cosa. E quindi secondo me un fattore comune è la seguente cosa: siamo andati molto veloci, la velocità è molto diversa rispetto al passato, questa velocità è destinata ad aumentare. Ci sono tante aziende in circolazione, quelli che sono incumbent, mettiamola così, quelli che gestiscono il mercato, ognuno di loro adesso scrive AI, dice AI e prova a farci una feature. Ma in realtà chi utilizza questo tipo di servizio è qualcosa che può ripensare proprio alle logiche del mercato da zero, come stiamo cercando di fare noi, dove le AI rappresenta davvero il core. Questa velocità in realtà si tradurrà non solo in impatto in termini di modello di business, quindi vedremo il nascere di tantissime cose che sono molto exciting, ma dall'altra parte anche in termini di dimensioni dei modelli, che come dicevamo prima 3, 3.5, 4 diventano sempre più grandi. E la cosa bella è che quando questi modelli diventano sempre più grandi sviluppano delle cose che si chiamano abilità emergenti. Quindi abbiamo visto che hanno iniziato non solo a generare il testo ma anche a rispondere a dei task, e man mano che arriveranno le prossime release sono davvero curioso fino a che punto si possa spingere la tecnologia, perché inizieranno a fare delle cose che magari ancora oggi non sono possibili. Quindi stiamo vedendo veramente breakthrough da qualsiasi parte, nelle AI applicate alle immagini, ai video, alla parte musicale dove è possibile generare dei brani, tutta la parte di comprensione del testo. A un certo punto queste cose avranno un impatto molto pratico nella vita di tutti i giorni, quindi sono molto curioso.
E anch'io, quindi poi sai che a me piace raccontarlo, quindi non vedo l'ora, insomma, che ogni settimana ne esce qualcuna, no? E quindi anche questa cosa qui è qualcosa di incredibile. Allora Gianluca, grazie davvero per la chiacchierata, perché ci hai portato al mondo sì del marketing digitale, se vogliamo, però dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto dei servizi alle aziende, no? Perché poi questo è il vostro scopo principale, quindi grazie davvero e voltiamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Late Show. Se ti è piaciuta fammelo sapere, mandami insomma un messaggio diretto, mettilo tra i preferiti se stai ascoltandolo in una piattaforma qualsiasi podcast. Se ovviamente se stai vedendo il video, insomma, fammi sapere quali sono poi gli argomenti che ti sono maggiormente piaciuti e quali che insomma vorresti che vengano trattati nelle prossime settimane. A questo punto non mi resta altro che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!